Zainet, la rivista scritta dagli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet. Oggi sono in compagnia di Martina, che frequenta Scienze Politiche all'Università Roma 3.
Ciao a tutti!
E di Caterina, che invece frequenta il liceo Albertelli di Roma.
Ciao a tutti!
Per parlare insieme di violenza negli stadi, questo campionato è giunto praticamente al termine, o quasi, perché dalla regia un tecnico romanista fa degli scongiuri che non vi posso dire, e noi tutto sommato possiamo dire che sono diminuiti gli episodi di violenza negli stadi, perché poi magari cerchiamo di scoprirlo anche insieme, ma intanto andiamo ad ascoltare una canzone. Sono gli Z0 Alpha, sono un gruppo di estrema destra, cantano Entra a spinta. Precisiamo però, ci sembra doveroso, che non è per i contenuti che vogliamo ascoltare questa canzone, dai quali tra l'altro ci dissociamo ampiamente, ma per far capire la cultura di un certo tipo di violenza. Andiamo ad ascoltare questo brano.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Oggi è giorno fortunato, con l'amico mio fiato allo stadio sono andato. Piove poco e sei sombrello, ora il tempo è così bello, come un chiodo ritornello. Che fa?
È trascritta nello stato, è trascritta nell'arena, è trascritta nella vita, è trascritta pure tu.
Lo diceva Antonio Nelto, pure Marco me l'ha detto, allo stadio dal concerto a lottare mi diverto. E se torni un po' bambino, calcio in bocca al bagarino, il mio amore non ha prezzo, ti regalo il mio disprezzo.
E la spinta nello stadio, e la spinta nell'arena, e la spinta nella vita, e la spinta pure tu. E la spinta nello stadio, e la spinta nell'arena, e la spinta nella vita, e la spinta pure tu.
Travolgiamo tutti quanti, porcino super pesanti, ecco Sandro con Gennaro, ecco Sergio un uragano, siamo tanti e tutti belli, batteremo quei cancelli, superata quella linea, non ci fermeranno più.
E la spinta nello stadio, e la spinta nell'arena, e la spinta nella vita, e la spinta pure tu. E la spinta nello stadio, e la spinta nell'arena, e la spinta nella vita, e la spinta pure tu.
Quanti sogni ha incarcerato, quante volte ci ha provato e non ci hanno mai piegato. Superi alla barricata, onda tutto a carne umana, quindi forte il contro blu, quindi ho spinge su.
E trascritta nello stadio, e trascritta nell'arena, e trascritta nella vita, e trascritta pure tu. E trascritta nello stadio, e trascritta nell'arena, e trascritta nella vita, e trascritta pure tu.
Di nuovo in studio con Radio Zainet, violenza negli stadi, di questo dunque parliamo oggi, ma io andrei subito ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione, poi torniamo in studio.
Dopo i tragici fatti di Catania della scorsa stagione, le autorità calcistiche e non solo si sono spese molto per tentare di arginare il fenomeno della violenza legata al calcio. Sono stati promossi vari concorsi nazionali e locali, le televisioni hanno martellato non poco sul tema, anche alcune tifoserie come quella dell'Udinese si sono adoperate in prima persona. Nessuno però sembra aver colto che si tratta di episodi che prescindono totalmente dal contesto sportivo in cui avvengono e che gli stadi, o come sarebbe più corretto dire, le zone circostanti, sono stati scelti come campo di battaglia dopo che in altri tempi lo erano state le piazze e le strade.
Eccoci qua, allora Caterina e Martina, non so chi di voi va allo stadio. Martina no. Caterina?
No, io sono molto tifosa, però allo stadio non ci sono mai andata, forse ecco proprio perché aleggia quest'aria un po' di,
hai un po'
di paura. Ma io personalmente no, però sinceramente i miei genitori avrebbero seri dubbi, sarebbe comunque una questione di andare poi con determinate persone che si sa sono fidate. Purtroppo l'Italia è l'unico paese, se non l'unico, comunque uno dei pochi in Europa dove ancora andare allo stadio è quasi ecco un'avventura mistica, nel senso che il dubbio ritornerò è assurdo, anche perché dovrebbe essere una manifestazione sportiva.
Quando pensiamo a violenza negli stadi ci vengono in mente tantissimi episodi anche che risalgono nel tempo, basti pensare a quello che accade a Bruxelles, allo stadio Heysel, ma molti altri poi ne sono accaduti. Uno tra questi quello in cui perse la vita Filippo Raciti, poliziotto italiano, che appunto morì negli scontri che seguirono il derby siciliano di calcio Catania-Palermo. Era il febbraio del 2007. Ospite di Radio Zainet è proprio la vedova di Filippo Raciti, Marisa Grasso, a cui diamo il benvenuto.
Grazie, buongiorno.
Allora iniziamo con le domande, Caterina.
Sì, per cominciare, nei giorni immediatamente successivi a quella che poi si è rivelata una tragedia, ha ricevuto solidarietà e promesse. Oggi qual è il suo rapporto con le istituzioni?
Vorrei che scendessero con me sempre ad educare i ragazzi, diciamo quelli che hanno bisogno di educazione, perché dico sempre mio marito è morto solo perché indossava una divisa, quindi la divisa ha un suo significato.
Ancora Caterina.
Sì, in un'intervista lei ha dichiarato che Filippo Raciti spesso tornava a casa con questa divisa appunto macchiata di sputi e i colpevoli spesso erano dei ragazzini. Ecco, come si spiega questa violenza, quest'astio, quest'odio che provocano dei ragazzi a volte anche molto piccoli confronti delle forze dell'ordine?
Beh, certamente perché non è stato insegnato tanto a casa, perché un ragazzo dovrebbe aver capito il significato nel rispetto nei confronti di chi indossa una divisa. Se sono capace di sputare per prima, evidentemente vuol dire che a casa non gli è stato insegnato la giusta educazione.
I media hanno spesso dipinto suo marito come un eroe. E trova appropriata questa immagine che ne è stata data?
La trovo giusta comunque, perché lui è morto, guardi, facendo il suo dovere, e che significa che ha rinunciato a tutti i suoi diritti, primo fra tutto quello della vita, e se è stato capace di continuare a svolgere un servizio pensando che fosse giusto il proprio dovere, beh certamente saltando degli uomini grandi sono capace di fare questo.
E ormai il campionato è agli sgoccioli e secondo i dati del Ministero degli Interni le violenze dopo tutti i fatti che sono accaduti di violenza sono comunque diminuite, anche se poi le partite molto calde sono state disputate a porte chiuse, e quindi sono dei dati che comunque andrebbero letti anche in quest'ottica. Però lei pensa che la morte di suo marito sia servita ad educare, oppure quanto lavoro c'è ancora da fare, cosa non è cambiato invece?
Beh, il lavoro da fare è tanto, perché se la violenza deve essere tenuta sotto controllo vuol dire evidentemente che c'è gente che vuole continuare a fare violenza, quindi la morte di mio marito deve servire a far ricordare, a far riflettere che certe situazioni non solo vanno tenute sotto osservazione, ma ci si deve impegnare perché certi pensieri non vadano avanti.
Molti hanno fatto un parallelo, anche in modo polemico, tra la morte di suo marito e quella di Gabriele Sandri. Trova corretto l'atteggiamento di quanti hanno associato questi due fatti?
La gente, diciamo, trova sempre qualche spunto per fare sempre dei paragoni. Il paragone non esiste, ci sono solo la morte di mezzo che collega. E non deve essere preso come spunto per altre discussioni. Io dico sempre ai miei figli e agli altri, dico sempre, pensate alla parola più bella che possa esistere al mondo, più dolce è la parola mamma, quindi la mamma ha un suo significato, ma al tempo stesso se certe volte ci riflettiamo, ci sono mamme che non esprimono la dolcezza, quindi andiamo a vedere l'uomo con i suoi difetti e con i suoi pregi e senza fare nessun paragone. Poi Per il resto, se si devono prendere degli spunti per poter continuare a usare a fare violenza, allora l'uomo è capace di fare anche questo.
Sì, lei è andata molto spesso anche nelle scuole, quindi dove si formano poi i ragazzi. È un suo impegno per il futuro?
È un impegno per il futuro, è un dovere nei confronti di mio marito, in quanto sapevo la persona che avevo accanto e merita di essere ricordato per il gesto che lui ha fatto. Ho detto sempre che ha rinunciato ai suoi diritti per aver creduto al suo dovere. E quindi, essendo stata sua moglie, avendo avuto una persona accanto che meritava di essere ricordato per quello che ha fatto, allora io mi sento in dovere innanzitutto nei suoi confronti. Mi sento in dovere di farlo nei confronti dei miei figli e lo faccio poi come persona, perché credo che sia giusto far conoscere agli altri il significato del dolore quando è frutto della violenza. Se poi il dolore può essere tramutato in qualcosa di positivo, allora io mi impegno affinché questo possa fare. Non mi stancherò mai di parlare ai ragazzi, parlerò mettendo il mio cuore nelle loro mani. Se questo può giovare, lo faccio ben volentieri e spero che certe cose non accadono più.
C'è qualcosa che le ha dato fastidio? Glielo chiedo come ultima domanda dopo il fatto.
Sì, la mancanza di rispetto al dolore nei confronti dei familiari. E non aver visto rispettato da parecchi questo dolore attraverso il silenzio. Quindi questo mi ha dato fastidio.
Io la ringrazio, ringrazio quindi Marisa Grasso, vedova di Filippo Raciti, per essere intervenuta oggi a Radio Zainet.
Grazie, arrivederci.
Allora, dunque, dicevamo in inizio di trasmissione che i dati del Viminale registrano un calo degli incidenti e anche del numero dei feriti, che per alcuni sarebbe da attribuire al successo del decreto Amato del 3 aprile 2007, perché questo decreto ha vietato ad esempio le trasferte a rischio delle tifoserie più violente, la flagranza differita, ovvero la possibilità per la polizia di arrestare responsabili di crimini all'interno degli stadi fino a 24 ore dal reato, e l'innalzamento della durata del DASPO, il cosiddetto DASPO, ovvero il provvedimento che interdice l'ingresso negli stadi fino a 5 anni. Fatto sta che molte delle partite cosiddette più calde sono state disputate a porte chiuse o senza tifosi ospiti. Quindi verrebbe
alla
quasi
fine è un dato, sì, che va preso un po' con le pinze, perché è ovvio che siano diminuiti, insomma sarebbe stato anzi al contrario allarmantissimo se fossero aumentati nonostante tutti questi provvedimenti. Diciamo che alla fine c'è comunque un controsenso, nel senso che se da una parte si va a bloccare quella che può essere una matrice violenta, è giustissimo, dall'altra è pure vero che comunque, ecco, sempre leggendo delle schede su internet, alla fine anche per acquistare dei biglietti bisogna fare un iter che è lunghissimo, e così alla fine si vanno a ostacolare quelle che sono le famiglie. Perché ovviamente, ecco, un padre che torna a andare a fare le foto autenticate dei figli, codice fiscale, eccetera, eccetera, è sicuramente difficile. E invece si lascia più spazio ai tifosi appassionati, che non è un male di per sé, però logicamente bloccandola tutta quella che è magari un'area più familiare e invece andando a privilegiare quelli che poi sono i singoli, secondo me è ovvio che poi si sviluppano un certo tipo di pubblico.
Tu hai citato Martina prima Gabriele Sandri, che ricordiamo è stato ucciso non in uno stadio ma comunque in una situazione in qualche modo può essere ricollegata al suo essere tifoso.
Ma io non credo che ci sia poi così tanta differenza tra queste due morti, nel senso che anche rifacendomi alla canzone che ho ascoltato prima, sembra quasi che la mentalità che anima poi magari questi gruppi di persone che provocano gli scontri sia quella di cercare la violenza. Quindi sì, lo stadio magari è un'occasione per dare sfogo a questa violenza, a questa volontà, ma non credo che poi sia strettamente connesso al calcio, ecco.
Quindi la violenza, secondo voi, che si esprime nell'ambito di uno stadio non è legata al calcio, ma è un sintomo, non so, di un malessere, di qualcosa che c'è al di là di tutto,
sì,
questo?
Sì, anche perché logicamente è sicuramente un ambiente dove si viene favorito quello che è magari la spontaneità del sentimenti come la rabbia, però sicuramente non è una violenza riconducibile solo al fatto sportivo. E poi ecco, molte volte si parla di violenza fuori dagli stadi, però ci sarebbe anche da mettere l'accento su quella che è la violenza all'interno dello stadio, nel senso proprio sul campo di gioco, perché oggettivamente ci sono determinati giocatori che, pur compiendo ogni, quasi come se fosse normale, degli interventi molto duri, è ovvio che suscitano nella tifoseria opposta scatti d'ira. E poi è anche ovvio che se c'è una regolamentazione per chi fa le violenze fuori dallo stadio, a mio avviso ci dovrebbe essere una regolamentazione più severa anche per lo stesso giocatore, perché non è possibile che, insomma, si vedono delle entrate assurde che poi vengono punite con un giallo che poi ai fini pratici non è che abbia tutto questo peso.
Una breve pausa per Radio Zainet, torniamo tra qualche minuto.
Zainet, la scuola che fa radio.
Difendere la tua curva con coraggio e con onore. Quante mattinate a preparare gli striscioni, le coreografie, sciarpe, torce e bandieroni. Ma lo vuoi sapere ciò che importa per davvero? Massacrare gli avversari appena giù dal treno. Dietro la curva ci vedi arrivare, a testa alta, sempre a carica. La tua difesa non ci fermerà, prova a fermarti e poi ci vedrà. Mentre la nel campo danno calcio a quel pallone, sulle gradinate sale alta la tensione, cori, insulti, grida e minacce avvelenate. Ci si vede fuori quando uscite da scappate. Fuori sul piazzale tra gli sbirri e cellulari, sciacqua e cinghia in mano, solo forti temerari. Chi non lo è mai stato proprio non lo può capire. Ultra se una fede non ha modo da servire. Dietro la curva ci vedi arrivare, a testa alta, sempre a carica. La tua difesa non ci fermerà, prova a fermarci e poi ci vedrà. Dietro la curva ci vedi arrivare, a testa alta, sempre a carica. La tua difesa non ci fermerà, prova a fermarci e poi ci vedrà.
Questi erano i Civico 88 con Dietro la curva. Precisiamo ancora, per chi si fosse collegato ora, che ovviamente i contenuti violenti dei testi delle canzoni che abbiamo ascoltato lo abbiamo fatto, diciamo, è stata una scelta per... Quindi siamo tornati in studio con Radio Zainet. Io adesso passerei la parola ad un secondo ospite, Giuseppe De Dominicis, che è presidente della provincia di Pescara, perché per un motivo particolare la provincia ha indetto un concorso apposito sui giovani per la legalità, ma noi chiederemo a lui direttamente di cosa si tratta. Allora, presidente De Dominicis, benvenuto a Radio Zainet, la lascio alle domande di Caterina.
Sì.
Salve, senta, il titolo del concorso è Sport e violenza, l'indifferenza non premia. Ecco, lei che atteggiamento riscontra nei giovani? C'è attenzione per la legalità oppure vige un'ignoranza diffusa e un'indifferenza diffusa?
No, io penso che prevalga un atteggiamento diverso rispetto al passato per quanto riguarda la legalità. Questo se lo dovessi riscontrare, diciamo, alle iniziative che abbiamo in corso ormai da tre anni, diciamo, perché siamo partiti dai ragazzi di Locri che sono da noi e poi man mano abbiamo dedicato uno spazio, diciamo, alla legalità con questo concorso che è rivolto a tutte le scuole d'Italia per arrivare quest'anno al fenomeno della illegalità o della violenza negli stadi. C'è stata sempre una grande risposta nelle scuole, nelle iniziative, insomma spero e penso che siano iniziative che sulle quali vale la pena investire, così come stiamo facendo come provincia di Pescara.
Martina,
ecco, in cosa consiste esattamente questo concorso?
Ma quello di quest'anno, diciamo, il titolo generale è I giovani e la legalità, no? In funzione di quello che è successo qualche tempo fa, in particolare l'omicidio Raciti, diciamo, noi abbiamo indirizzato il premio verso le scuole, naturalmente, tutte le scuole d'Italia, per elaborare uno striscione in questo caso, ma in genere abbiamo fatto in passato video, manifesti, tutti i mezzi di comunicazione che i ragazzi hanno inteso approfondire, ma in questo caso uno striscione che tenda a riportare che poi noi premieremo, per poi poterlo esporre in uno stadio, insomma, la legalità in questo caso negli stadi, contro la violenza negli stadi.
Ecco, le istituzioni, quali altre iniziative possono promuovere per cercare di educare i giovani alla legalità, in questo caso alla non violenza?
Ma per quanto riguarda la legalità, mi verrebbe spontaneo dire rispondere con una parola. Io penso che noi dobbiamo essere in grado di dare l'esempio. Al di là delle iniziative e manifestazioni che ognuno di noi può pensare, può poi mettere in campo, ma penso che l'esempio delle persone che rivestono cariche istituzionali, così come la politica, così un po' in tutti i campi, adesso parlo nel mio, io rivesto la carica di presidente, sia proprio l'esempio nel comportamento, nella trasparenza, nella legalità, ecco, anche negli atteggiamenti quotidiani, sono cose che possono influire, diciamo, positivamente nei confronti dei ragazzi per dimostrare che la politica assume comportamenti normali, ecco, civili, normali, legali, aperti e trasparenti. Quindi l'esempio mi sembra una delle cose più importanti che noi possiamo mettere in campo su questo versante.
Ecco, quanto influisce l'educazione sulla legalità? Nel senso, secondo lei, nelle scuole si insegna ad essere, ad avere un comportamento corretto, oppure è un aspetto che passa in secondo piano?
No, io penso che la scuola ha un compito fondamentale, però se pensiamo alla scuola avulsa dal sociale, dal resto, no, della vita quotidiana di ognuno di noi, commetteremo un grave errore. Per cui la legalità va intesa, la costruzione di questa coscienza della legalità va intesa quotidianamente. Naturalmente la scuola può fare molto, però se gli esempi, i riferimenti esterni sono diversi, improntati alla non conoscenza, alla riproposizione di alcuni modelli che secondo me sono sbagliati, è chiaro che anche il compito della scuola diventa arduo, insomma. Quindi la legalità nel suo complesso, la scuola è sicuramente importante, ma vale molto tutto quello che c'è intorno nella nostra società.
Ringraziamo il presidente della provincia di Pescara, Giuseppe De Dominicis, per essere intervenuto oggi a Radio Zainet.
Grazie.
Direi che per oggi abbiamo chiuso, e però, come di consueto, lasciamo prima parlare la musica di altri tempi, la protagonista del flashback, che oggi ci farà ascoltare un brano di Janis Joplin.
Legato alla musica, anche la strada del rock and roll è lastricata di insidie. Non sempre il libero linguaggio delle rockstar è ammesso. Ne sa qualcosa la nostra Janis Joplin, che è stata recentemente accusata di aver utilizzato un linguaggio volgare e indecente durante una sua esibizione a Tampa, in Florida. Diciamoci la verità, è ovvio che non si può fare del sano e puro rock parlando di fiori e arcobaleni, ma ogni tanto darsi una controllata non farebbe male. Ma Janis ci piace così, selvaggia e arrabbiata. Allora Janis, facci sognare con Cry Baby.
You just don't know why. Bentornati in studio con Flashback, il modo migliore per conoscere la storia del grande rock. Avete appena ascoltato Janis Joplin con Cry Baby, uno dei suoi brani più importanti. La cantante texana è entrata di diritto nell'immaginario collettivo grazie alla sua ugola da brivido. L'intensità nell'interpretare i suoi brani ancora oggi non ha eguali. La vita tormentata dell'artista a causa del suo complesso di inferiorità e la morte precoce causata da un'overdose di eroina l'hanno catapultata di diritto tra gli eroi maledetti della grande stagione del rock and roll.
Eccoci qua, allora si conclude questa puntata. Io saluto Caterina del liceo Albertelli di Roma.
Ciao a tutti.
E Martina, che invece frequenta Scienze Politiche all'Università Roma 3.
Ciao a tutti.
Naturalmente un saluto va ai nostri ascoltatori. Simona Neri vi dà appuntamento con una nuova puntata di Radio Zainet a domani. Ciao a tutti.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet www.radiozainet.it.